riflettere, devo affinare le mie idee, il mio punto di vista. E quindi ho frequentato alcuni posti, ho frequentato 4 lezioni meravigliose di Pontigia, che è un autore che forse voi non tutti voi conoscono, è morto purtroppo, è uno dei più grandi intellettuali italiani, una persona molto generosa e con molte cose da dire. Poi sono venuta qui e qui, tra l'altro gratuitamente, che non so se ancora è così, comunque solo essendo iscritti al Circolo Culturale. E non è così dappertutto, ve lo posso garantire. Ho avuto modo di ascoltare molti autori, molti scrittori e Luca e farmi delle idee, cioè affinare il mio gusto e creare un mio gusto. Poi nel mio caso di fatto è diventato che sono diventata una scrittrice, cioè è successo che sono diventata una scrittrice, poi può non succedere, diventi solo un lettore più attento, non è detto che tutti diventino scrittori, però la chiacchiera sulla lettura, sulla letteratura non accademica, io trovo che sia un sollievo anche per le nostre orecchie, no? Siccome siamo, continuamente sentiamo cose che ci angosciano, la politica, gli embrioni, l'Iraq, cioè è un bersagliamento di notizie, siamo continuamente bersagliati da notizie che ci danno angoscia, perlomeno a me la danno. Le uniche che mi danno sollievo sono quelle sui libri, sono le più gradevoli che io riesco ad ascoltare. E sulla tecnica o sul piacere, ad esempio ho letto infinite interviste agli scrittori, è stata proprio una delle mie letture preferite per almeno quei 2 o 3 anni in cui io ho cercato di creare un mio punto di vista, cioè pensavo di averlo già, però in realtà non ce l'hai mai perché si sposta continuamente di piccole frazioni. E così insomma questi incontri qui a me sono serviti molto e hanno contribuito a darmi un orientamento e ad affinare il mio gusto. Noi sappiamo che tutta la vita è una specie, voi sapete, un affinare il proprio gusto in qualsiasi campo, no? Iniziamo mangiando magari McDonald's a 17 anni e dopo a 25 non ne vogliamo più sapere, a 30 ancora di meno, a 45 mangiamo solo poche materie prime squisite, perché ecco, così con i libri, così con tutte le cose della nostra vita, no? Musicaccia e poi musica migliore, poi, cioè, la nostra vita è tutto un progressivo ascoltare, accumulare informazioni, accumulare idee, accumulare sensazioni, cercando di affinare un gusto. Questo parliamo delle cose positive dell'esistenza, insomma, ovvio. Ma anche nelle malattie, no? All'inizio prendiamo sotto gamba, poi incominciamo a conoscere i sintomi. Ecco, così con la letteratura. Non esistendo più una società letteraria, perché non c'è di fatto, perché è tutto atomizzato, perché ognuno si fa i fatti suoi, perché ognuno ha le sue idee, e poi le vite sono frenetiche, non ci sono i punti dove si incontra, per un aspirante scrittore, ma anche solo per un aspirante lettore, buon lettore, incontri come questi io credo che siano veramente un toccasana. La televisione, che ha la schiavitù, la dittatura dell'audience, non ti può dare nulla di tutto questo. Nemmeno i canali, quelli a pagamento tipo Sky, non c'è nulla per i lettori. Non resta che abitare a Milano. Io mi ricordo quando venivo qui, siccome sono del Lago di Garda, come originariamente è Luca, Desenzano, mi dicevo grazie a Dio abito a Milano, perché fossi stata ancora a Desenzano, chi se la sente di prendere il treno, andare fino in via Zebedia e poi ritornare col treno delle 8, lo fai 3 volte, alla quarta ti scocci, non lo fai più. Effettivamente città come queste danno delle possibilità notevoli per chi ha voglia di ascoltare, ha voglia di incontrare, ecco, tutto qua.
Allora,
Sì, tra 2 lunedì. Poi volevo dirvi, ecco, un'altra cosa che me l'ero preparata per la lezione, non lezione, la chiacchiera che avremmo fatto insieme, che volevo partire da Walter Veltroni, che per me è stato, quando lui ha dichiarato che l'ultimo romanzo l'ha scritto in 30 giorni, io mi sono offesa a morte.
poi quando l'hai letto,
No, non l'ho letto. Obiettivamente non l'ho letto, però mi sono.
sono tanti.
Ah, ecco, io mi sono offesa a morte perché ho detto la vanteria di di questa persona che è il più bravo benefattore dell'Africa, il miglior sindaco, il futuro candidato premier, eccetera, eccetera, cioè tutto, Dio praticamente in terra, è anche il miglior scrittore che esiste. E dice che ha scritto il suo romanzo da classifica, da non so quante mila copie, in 30 giorni. Io mi sono offesa perché dico, ma che cavolo, cioè il nostro lavoro è serio, non è che uno che scrive, butta lì 30 giorni, perché il comune era chiuso in quei 30 giorni, allora ad agosto invece di andare in ferie, perché poi tra l'altro ci teneva a non perdere voti dei cittadini, no? Allora, perché se tu sindaco dici ci ho messo 2 anni, uno dice ma che cavolo, ti voto sindaco perché tu scrivi i romanzi, no caro. Allora ha dovuto dire che lui aveva scritto il romanzo ad agosto durante le ferie in 30 giorni, 20 anzi aveva detto. E io mi sono offesa perché siccome questa intervista ha avuto un grande risalto, ho detto ma non è possibile, cioè è una svalutazione pazzesca del mestiere di scrittore, in 20 giorni si scrivono delle cazzate, non c'è niente, scusate il termine, ma è così, non... cioè, anche chi scrive di getto, anche Balzac, anche Luca mi ha detto che ha scritto delle cose di getto, ma dietro c'è un pensiero, c'è un lavorio, ci sono delle letture. Ecco, esatto, cioè quando io, sapete che queste dichiarazioni sulla stampa poi danno, cioè la gente dice, oddio, si scrive un best seller in 20 giorni, allora mi ci butto anch'io, no, scusate, non è così, è una svalutazione terribile del mestiere di scrittore, anche di lettore, di qualsiasi cosa abbia a che vedere con i libri, in 20 giorni sono sicura che non può succedere nulla di buono. Sì, come si chiama? Qualcuno Fabio Volo.
Questi sono gli
per restare sui bresciani.
Perché un romanziere che scrive romanzi.
Va bene. Allora, buona serata e ci vediamo fra 2 settimane. Arrivederci.
Grazie.
A tutti. Ciao.
Grazie. Ciao, grazie Camilla. Io prima delle domande di rito vi devo chiedere scusa perché non sono riuscito a ultimare il testo, volevo farvi avere il testo e non ce l'ho fatta perché ho una settimana infernale, ma la seconda cosa quindi io volevo prima delle domande volevo concludere perché la volta scorsa quando mi sono reso conto anche dell'orario, io non ho proprio chiuso bene il discorso e per cui volevo fare una chiusa di 3 minuti rispetto a quello che avevo detto. La volta scorsa io ho cercato di farvi vedere come in un momento di crisi in cui il romanzo non poteva più fare come nell'Ottocento, in cui il romanzo era romanzo, era la telegiornale, era rivista, era pettegolezzo, era riflessione filosofica, cioè nel romanzo convergeva tutta una quantità di, non solo di saperi, no, quindi anche le novità scientifiche e tutto questo, non solo questo, non solo diverse ideologie che venivano veicolate attraverso questo, che era uno strumento di comunicazione di massa, no? E che poi non lo è stato. Ma il romanzo portava dentro di sé anche diverse forme comunicative, per cui era arte, era informazione, era chiacchiera, era tante cose. Io la volta scorsa vi ho parlato della crisi di questa forma, che è una crisi che invece è anche la cultura, che nel romanzo e che nel romanzo cioè, voglio dire, i grandi romanzieri vedono invece come, vedono come una, così come i grandi pittori, che dalla crisi certe che erano considerate delle leggi del vedere, del guardare, riformulano la pittura in modo più profondo, così avviene anche nel romanzo, dove è privato, deprivato del suo potere informativo e di una certa parte notevole del suo potere conoscitivo, il romanzo cerca altre vie, cerca di sviluppare attraverso gli strumenti di cui dispone una conoscenza dell'uomo. Ed è interessante perché questa conoscenza la realizza attraverso i mezzi, gli strumenti della narrativa. Ecco, questo io amo molto ripetere le cose, perché se sono in, quando sono importanti per me mi piace ripetere, perché le ripeto a me stesso, perché non mi basta, se sono come dire, dei capisaldi. Io non finirò mai di dire quanto è importante ricordarsi che la cultura letteraria è una forma di piacere e anche una forma di conoscenza. No? E quando io parlo di forma, perché questi incontri sono sulla forma, mi riferisco molto a un aspetto conoscitivo. Ci sono delle sedie qui davanti. Io faccio sempre l'esempio, ma devo aver già fatto l'esempio del regista in Intermetrosio, che parla del Dante. Sì, però vedo la sua faccia che dice un sì. No. Cioè, un regista teatrale legge un testo diversamente da uno studioso. Ci sono delle cose che un regista teatrale scopre del testo, delle proprietà, delle qualità, dei caratteri del testo che si scoprono mettendo le scelte e non leggendolo a testo di lavoro. Ci sono delle qualità della poesia che si capiscono solo leggendo la voce alta, declamandola. Non tutte le poesie sono così, anche la narrativa, che poi vi racconterò, c'è l'episodio che racconto sempre, con i miei corsi fanno memoria quando Giovanni Testori mi lesse Le Vampire di Baudelaire, questa era tutta volta proprio con un quarto di testo, e di cosa successe in me quando mi lesse. Quello che intendevo dire, tornando a me, è che questa conoscenza, cioè io vi ho fatto l'esempio di alcuni scrittori del primo Novecento, Proust, Joyce, Thomas Mann e Kafka, che affrontano a loro modo, che ancora posto qui davanti, che affrontano a loro modo la questione. La questione di un rinnovamento, di un necessario rinnovamento della forma del romanzo. Ripeto, per esempio, Proust, approfondendo la questione del tempo inteso come continuità e non come spostamento. Joyce immergendo, diciamo, ciò che noi chiamiamo la storicità, gli episodi, la biografia, eccetera, nel magma del linguaggio. Per cui, in qualche modo, quindi, stiamo costruendo una sorta di epos abbastanza circolare, in cui, qualità del linguaggio. Quando noi parliamo di linguaggio intendiamo qualcosa che continua ad esistere, dobbiamo immaginare una sorta di mare disteso anziché nello spazio, cioè sia nello spazio che nel tempo, che è il mare delle parole degli egizi, dei mesopotamici, dei greci, eccetera, degli ebrei, che arriva fino a noi, cioè è questa continuità, questo flusso di continuo nel quale siamo immersi. Ecco, quindi lui e noi stessi siamo fatti di linguaggio. Questa è la soluzione di Joyce. Abbiamo visto come Thomas Mann scelga la via della decadenza, assume la poetica decadente, stravolgendo l'idea del romanzo, perché il romanzo nell'Ottocento è sempre un romanzo che porta in alto, cioè racconta sempre della carriera di qualcuno, di un'ascesa e declino. Invece in Thomas Mann lo rovescia, come se prendesse la forma del romanzo e ce lo presentasse come una sorta di disgregazione. Non solo, ma i personaggi di Thomas Mann edificano la propria disgregazione. Siamo sotto il palco, che è un romanzo in cui inventa la figura di un grande musicista di Decca. Ecco lì, ma è molto interessante quello che riguarda noi, mostrare come lui riprende per esempio tutti gli elementi tradizionali del romanzo, portandoli però a un punto di follia, di insopportabilità, di intollerabilità. Se qualcuno di voi conosce la musica, qualcosa del genere, qualcosa di simile fa in musica Gustav Mahler, dove Gustav Mahler non è un riformatore della musica, non è uno che ha rinnovato il linguaggio musicale. Gustav Mahler però è uno che ha preso il linguaggio musicale tradizionale, quindi non ha introdotto dissonanze o queste cose, ha preso il linguaggio musicale, quindi la scala tonica normale, era sicuramente un maestro, perché era anche tra il direttore d'orchestra, un maestro di orchestrazione, ma tutto sommato l'ambito musicale, l'ambito di linguaggio musicale suo, la lingua musicale che lui parla è una lingua abbastanza simile a quella dei musicisti classici, con la differenza che lui tutte certe situazioni sonore le porta all'esasperazione, allo sfinimento, fino a che dentro quella che può sembrare una melodia normale, una melodia facilmente riconoscibile, esplode qualcosa di inquietante, come se quella melodia che credevamo di conoscere diventasse di colpo qualcosa di nuovo, di estraneo, anche un po' pauroso. Questo come avviene in Mahler in musica, tant'è vero che poi il Diego di Mahler ha uno Schoenberg, poi critica, a partire dal linguaggio musicale di Mahler, critica il linguaggio seriale o di Sapoco, lo stesso per Sapoco avviene nella letteratura di Mahler. Poi ho fatto l'esempio di Kafka è molto interessante perché Kafka distrugge la struttura del romanzo forse più di chiunque altro, facendo coincidere la forma del romanzo con una parola, come il processo, il castello o metamorfosi. La metamorfosi è un racconto un po' una storia, c'è una situazione che viene descritta, per quanto paradossale, però è una situazione riconoscibile, e mentre poi nei romanzi successivi, nei testi successivi, diventa sempre più astratto, fino a questo romanzo Il Castello, che è un romanzo in cui non si capisce, ma perché non si può capire, secondo la prospettiva di Foglio, se il castello sia irraggiungibile o se il castello sia esattamente quella cosa di cui si chiama, dalla quale non si è capito. No? Per cui, per esempio, anche questioni come entrare e uscire, andare verso e venire da, eccetera, in questo romanzo sono nozioni che non si che si confondono, ma il romanzo è un romanzo che non può essere così, ma per sua natura, che un romanzo impostato così non può essere. Un romanzo che tutto il processo non si può concludere, proprio perché è processo, il processo identifica la forma del romanzo. Questo per dire, insomma, come le cose cambiano, come gli autori cercano di affrontare la questione. Il cappello che volevo fare a tutto questo discorso è il seguente, molto semplice: vedete che ciò che dà l'attualità, ciò che dà ragione di un testo è la forma, perché è attraverso la forma che noi dialoghiamo col tempo in cui viviamo. Cioè, non ha molta importanza se noi vogliamo ambientare un romanzo nel Settecento o nel 3000 avanti Cristo o al tempo di oggi. Secondo me non è questa la questione, anche perché poi noi dobbiamo in qualche modo lasciarci anche un po', lasciarci voler bene, diciamo così, alla nostra fantasia, cioè dobbiamo anche un po' secondarla, per cui c'è chi ama di più l'aspetto storico, chi ama di più il poliziesco, soprattutto questo tipo di cose. Non è questo però che non è questo che crea la forma, non è questo, così come non sono i contenuti, così come non sono. Oggi per esempio c'è tutta una serie, come parlavamo prima, scherzando con la comunità, c'è tutta una serie di giornalisti, politici, di attori, che scrivono romanzi. Loro scrivono romanzi generalmente basandosi su questo presupposto, com'è il pensiero, il retropensiero che hanno. Quindi questi, perché poi lei non ha letto il pensiero, e non lo mettono in giro. Questi fanno un ragionamento molto semplice, dicono: io sono uno che vive, diciamo, dentro la realtà in maniera come la protagonista. Quindi sono uno che viene a contatto con un sacco di questioni. No? A un certo punto della vita, e dico, ecco, mi sembra che il punto della questione sia quello. Allora uno fa un romanzo perché ha bisogno, come dire, di dire qualcosa che scatta. Cioè, come dire, io ho capito come va il mondo e adesso ve lo dico. Ecco, in qualche modo. Per cui c'è anche un pochino una supponenza, mentre come uno scrittore non si occupa tanto di questo, però appunto uno scrittore può dire, cioè uno può dire, non so, c'è una storia che mi tormenta, c'è un'immagine che mi tormenta, io devo cercare il modo attraverso il quale questo tormento può comunicarsi, e comunicandosi, la comunicazione non è una cosa che io faccio a me stesso, cioè non dire che tutto faccio verso me. Cioè, cerco di dirmela bene questa cosa, e dicendomela bene io voglio verificare se questa cosa ha una consistenza reale, se è semplicemente una mia, appunto una mia ossessione, ma solo mia, quindi che in fondo interessa solo me. Ci sono due sedie qui davanti, e siccome ci sono questi ingressi arrotticciolati, sarebbe buona norma, a mio parere, se quando si entra ci si sedesse a partire da davanti, perché questo rende più semplice il lavoro di tutti. Per cui, mentre se si occupa un posto poco, su un posto là, poi è inevitabile che le cose vengano più semplici, perché tutti abbiamo il nostro tipo di uguale, quindi non si può chiedere a una persona di arrivare lì uguale. Per cui, se voi entrando fate il favore, se non è iniziare a sedere il bambino che è occupato facilmente tutti i posti, questo è il motivo. Dicevo, secondo me non è tanto la storia che ci racconta. Per questo dico, avere in mente a tutti i costi una storia da raccontare, secondo me può non essere un buon modo per cominciare a fare domande. E anche quello che Cattolato diciamo è l'idea. Per esempio, non so, il primo libro che io ho scritto, che ho pubblicato, aveva dentro un'idea alla quale io cercavo di rispondere anche con una certa forza stilistica, perché poi il primo contrassegno del fatto che c'è un'idea è che lo stile cerca, come dire, di adeguarsi, si cerca, per cui non è mica detto che uno debba scrivere sempre allo stile. Parlava di un tizio che c'è il papà molto vecchio. A questo punto tutta la vita, cioè, per tanto tempo si è chiesto come mai mio papà è morto. E quando suo papà è prossimo a morire, questo figlio, questo papà sa di essere malato. Di fronte a questo figlio che è come una continua domanda davanti a lui, questo papà comincia a sciogliersi e gli rivela, insomma, di aver avuto un'altra famiglia prima, e non solo, ma di aver avuto un figlio che è morto prima che lui nascesse, non solo, ma la morte di questo suo fratello, è stata in qualche modo, diciamo, nella morte di questo ragazzo che muore a 25 anni, nella morte di questo ragazzo non è estraneo il papà. Per cui il papà, dopo, si rifà una famiglia, rifà un altro figlio, in qualche modo cercando, sperando questo nuovo figlio, sperando di fare in modo diverso, ecco, di comportarsi diversamente, di avere una seconda possibilità, di comportarsi in modo diverso con questo secondo figlio, in modo da cancellare questa colpa che lui sente nel primo. Ora però cosa succede? Che il presupposto di una cosa del genere è che il papà non dica al figlio di aver avuto un altro figlio. No? E quindi questo papà, diciamo, grava sul secondo figlio con il suo silenzio. E questo silenzio è, proprio perché è un silenzio carico di una colpa, un male commesso, di una ferita non rimarginata ma solo coperta, questo male, cioè il papà cerca di fare in modo diverso, ma il fatto stesso di non parlare devasta di più, e quindi il papà stesso, diciamo, attraverso questo silenzio crea dei disastri. Infatti questo figlio cresce male, insomma, no? E questo che è Lio narrante cresce con una sorta di lontananza nei confronti di suo padre, ma anche di difficoltà nella vita, perché non riesce a combinare niente. Ecco, allora lì per esempio c'era questa idea, l'idea che piaceva all'editore era l'idea di questi due figli. E il fatto che la scrittura fosse cattiva. Allora lì, per esempio, io ricordo che la cosa che aveva incuriosito due editori, quello che aveva incuriosito questi editori era il fatto che io mi presentassi, diciamo, in modo abbastanza violento, no? Più di una cosa mi ero reso conto quando ci comincia a fare cose. Cioè, dovete fare tutti i pittori con 10 dalla casa, il potere di mio dire che mi lega. Cioè, bisogna, cioè nel mondo della letteratura si entra violenza, poi può essere una violenza piena di dolcezza, una violenza piena di garbo, però se voi, no, oggi è così, non sempre è così, oggi se volete entrare nel mondo della letteratura bisogna che ci sia uno shock. Per favore, niente confessioni intime di relazioni sessuali strane che avete avuto, perché ne è piena la terra. Quindi ormai, secondo me, per esempio, cercare lo scandalo da questo punto di vista, cioè bisogna, ci vuole un punto di impatto, poi voi potete essere scrittori brillanti, scrittori tragici, appunto polizieschi, scrittori di ricordi, scrittori di storici, oppure di ambientazione un po' più crudo, tutto quello che volete, ma questo non è un problema. Ma bisogna inserirsi con dei tratti che dicono: ecco, questo è un autore poliziesco, però guarda che strano che lui, non so, introduce, fa una cosa diversa. Per cui queste cose che lui, non so, non ho idea, possa essere un autore poliziesco, però io vi ho fatto gli esempi di questi illustri. Una grande risorsa della letteratura, che volevo andare avanti un pezzettino, una grande risorsa della letteratura è sicuramente il cinema. Quando noi pensiamo qual è stato il primo apporto in ordine di tempo e non in ordine di importanza della letteratura americana, allora quando noi parliamo di letteratura americana parliamo di letteratura americana del mondo. L'Ottocento americano ha dato immensi scrittori, ma sono scrittori che noi possiamo, tranne forse uno, ricondurre un po' alla vulgata europea, alla nostra, cioè se voi leggete Henry James, che è un grandissimo scrittore, o leggete Melville, che scrive questo grande poema epico, ma no. o leggete Hawthorne, autore di una raffinatezza eterna, forse tra pensiamo a Edgar Allan Poe, che è uno scrittore la cui fortuna è stata totalmente europea. Cioè, la fortuna americana di Edgar Allan Poe è stata la conseguenza della grande fortuna europea, soprattutto per questa parte del mondo. Il grande, diciamo, se noi dobbiamo dire qual è il primo scrittore americano, è Mark Twain. Infatti, gli scrittori poi americani del Novecento riconoscono Mark Twain, che è un scrittore umoristico, soprattutto in Huck Berry Finn, che è il grande capolavoro, che è l'altro grande poema epico, no? Cioè, come l'Iliade e l'Odissea, però quando noi intendiamo la letteratura americana, subito noi corriamo a tutta una serie di scrittori che cominciano, diciamo, con Scott Fitzgerald passando attraverso Hemingway da un lato, Faulkner dall'altro, arrivano fino a New York. Americana, diverso, soprattutto nel Novecento la letteratura americana non è più soltanto un'appendice importantissima di quella europea, dico importantissima perché scrittori come Hawthorne o come Harry James sono scrittori immensi. Ma diventa quella cosa che poi è diventata oggi, cioè quella cosa per cui noi siamo una pellice loro. E che ha dei suoi caratteri che è andata affinando, che sono sempre più distintivi della letteratura americana. Alcuni caratteri che io vi dico così a braccio. Il primo carattere, direi, è il fatto di camminare. Come vi dicevo l'altra volta, che se voi mettete Hemingway, non potete non essere colpiti dal fatto che i personaggi di Hemingway sono sempre. Io sto parlando di quello che a mio parere personale, individuale, è il più importante scrittore del mondo. Se uno chiedesse a sapere che è stato il più importante scrittore del primo secolo, a me viene da dire non il più grande, quello che ho scritto è il più importante, a me viene da dire. E se voi leggete questo grandissimo scrittore, vi accorgete che lui si presenta alla ribalta della letteratura con dei caratteri completamente nuovi rispetto agli scrittori. Cioè, mentre nella prima metà, nei primi 20 anni del Novecento, l'Europa è tutta impegnata a costruire enormi edifici letterari. Noi non abbiamo parlato di nulla di altro. Quindi diciamo intorno alla prima guerra mondiale. Hemingway ci propone dei romanzi che sono scritti per capoco in un tipo giornalistico, cioè sono degli articoli, dei reportage. Scrittura sciatta, e mi disse, io disse, mi disse, 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 dialoghi brevissimi, che devono arrivare in questo momento. Quindi nessuna sintassi importante. e un pensiero anche apparentemente limitato rispetto a questa profondità della grande letteratura europea in questo periodo, tuttavia, se voi siete attentamente in lui, a questa apparente sciattezza ci parla di un mondo della comunicazione in cui la parola scritta e l'immagine camminano insieme. In America il grande giornalismo americano cresce, si afferma contemporaneamente come giornalismo cartaceo e come giornalismo filmico, i reportage di guerra, poi con l'introduzione del parlato, no, prima ci sono i sottotitoli, poi con l'introduzione del parlato, poi c'è l'introduzione del colore, poi di tutte le tecnologie che potete vedere oggi fanno sembrare vecchie 25 anni fa, no? Per la rapidità anche con cui vengono introdotte, e anche per la tecnica dell'informazione. Ecco, la letteratura americana è una letteratura che noi incontriamo in cui che ha dietro di sé questa duplice porta. Prima di tutto il giornalismo è di guerra, e parlo di lui perché è stato tanto in Europa, per cui in quel caso l'America è proprio venuta da noi, e c'è questa componente molto forte della i personaggi di Hemingway sono sempre personaggi che voi vedete come dentro dell'inquadratura. Ma questo però, io parlo di Hemingway, ma questo vale per moltissimi scrittori. Cioè, se voi leggete Francis McCormack, che è il primo più lungo racconto di Hemingway, è impossibile che voi non vediate nelle pause tra un capitoletto e l'altro, tra una scena e l'altra, loro che si fanno il trucco, che fanno seduti, il regista che dice bene così, ok, tu ricordi di fare il primo piano, così, no, lo vedete perché è nella struttura stessa di questa cosa. E questo voi lo potete poi incontrare quando dico dell'importanza dell'impatto di questi scrittori americani. Io prendo Hemingway come emblema, ma dire che prendere degli altri è completamente diverso. Prendo tutta la tradizione del sud, per esempio, che ha dei caratteri completamente diversi. Questo è molto tempo degli autori di cui abbiamo visto dopo enorme tradizione completamente a sé stante, è molto complicata, frammentaria, conoscere vuole parlare di americani, io mi porto solo per dire dei, però io infatti non voglio parlare di fatto che ha avuto sull'Europa. Sicuramente c'è stato molto il fascino della brevità, il fascino della, come dire, di questa di questa letteratura apparentemente sbrigativa. Dall'altro lato però, cioè, uno scrittore non può essere affascinato soltanto da questo. Devono esserci altri motivi di fascino. Io ve ne dico uno, per esempio, molto, molto evidente. Una cosa che ha molto colpito gli scrittori europei quando c'è stata la grande invasione, il grande impatto dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto l'Italia, sicuramente la città di Lisbona, la città di Lisbona, particolare, di tante cose che abbiamo cominciato a conoscere dopo la guerra. No? Un aspetto più interessante del fatto che della parete Chateau, di questo, cioè tenete conto poi che uno scrittore, quando si mette a scrivere, non è che copi la maniera di un altro, prende di un altro scrittore quello che gli è realmente utile, altrimenti scopriamo, no? Allora, quello che gli è utile è che insomma la realtà con ciò che appare, detto giustamente. Vi rimando alla lettura di uno dei racconti più belli di Oscar Wilde, che è Il fantasma di Canterbury, che è un racconto umoristico, in cui però lui, con il suo solito genio, che è stato messo in geniale, Oscar Wilde ci presenta molto il contrasto tra la mentalità europea e quella americana. L'americano è quello che, di fronte a una macchia di sangue, dice: ma ci sono occhi di fronte lasciata una macchia di sangue, lasciata da un fantasma, che ricorda che è misteriosamente un delitto che era avvenuto lì, cioè, quindi lui prende un lato tutto questo aspetto gotico, no? Identifica anche in modo abbastanza ridicolo la tradizione europea come una tradizione gotica, no? E dall'altro vedi questi americani, no, ci sono ottimi prodotti, quindi tendono diciamo, a eliminare i fantasmi attraverso, diciamo, la chimica, attraverso la tecnologia, no? Come l'eccellente film che forse qualcuno ricorda, Ghostbusters, quando nello spot pubblicitario per vendere i loro prodotti dicono: veniamo incontro a tutte le vostre esigenze di eliminazione dei superfici, e questo è molto comicamente americano. Però se la letteratura americana tende molto a scivolare in questo, quindi nel cronachistico, eccetera, però ha invece nei grandi scrittori ha invece un grande vantaggio, cioè che per esempio Hemingway, per tornare a lui, lo prendo come emblema perché è un scrittore molto importante, ma non solo lui, non fa il minimo uso di simbolismo, tranne nell'ultimo suo libro per filmare, che però anche se nel senso che voi sapete cos'è un simbolo. Cosa si intende per simbolismo? Come lo definirei? Chi ha simbolismo? È quella. Queste diciamo tutte le metafore, ma il simbolismo, cioè non è semplicemente l'altro. Rimanda a un altro livello di lettura del testo. Cioè è un elemento, cioè se un testo ha diversi livelli di lettura, il simbolo è come dire, è un pozzo, è un punto dal quale io mi affaccio e vedo che sotto c'è qualcos'altro. Quindi è un elemento di comunicazione che viene messo sulla superficie visibile di un testo e che rimanda al suo aspetto visibile, però dentro la visibilità. E generalmente il simbolo è qualcosa in cui lo scrittore incappa e di cui vorrebbe fare tanto, no? Nel senso che quando tu sei costretto a avere a che fare col simbolo, vuol dire che non sei riuscito a risolvere bene. C'è qualcosa per cui è come se tu dovessi precisare: guardate che sto proprio dicendo questa cosa qui. Scusate, mi soffermo un attimo. Per questo lo scrittore è uno che di fronte alla questione simbolica deve avere un progetto, deve poter, deve dire: ecco, io i simboli li tratterò. Per esempio, non so, uno può dare i simboli anche in modo fuorviante. Se io faccio concentrare l'attenzione su questo, cosa non vuole dire. Quindi voglio vedere il testo del fuorviante, come si muove dentro le trappole, perché poi è un testo anche disporre delle trappole, no? Di quelle che tu lasci a chi appare. Ah sì sì, sta insistendo su questa cosa, perché insiste troppo su questa cosa qui, no? Come non so, in un film, se si presenta un dialogo in cui la macchina della presa inquadra i piedi della donna, le ginocchia della donna, la nuca della donna, le mani della donna, eccetera, è chiaro che la questione è la sua faccia, no? Usare il linguaggio cinematografico per, non per presenza ma per sé, no? Una delle cose che chiuso. Però io vi assicuro che generalmente il simbolo è qualcosa, cioè è qualcosa che insomma non dovrebbe esserci, cioè una pluralità di livelli di lettura dovrebbe essere qualcosa che entra dentro di noi stratificandoci un po' da solo. Voi ascoltate la Sesta Sinfonia di Beethoven, per esempio, voi potete fidarvi dei titoli che ha dato lui ai tempi, ai movimenti, no? Quindi c'è un risveglio di sensazioni gradevoli, c'è una passeggiata in campagna, poi c'è la meraviglia, no? Poi questa meraviglia però si scontra con l'avvicinarsi del temporale, con l'esplosione della paura, no? E alla fine il sole dopo la tempesta ricompare e c'è questa specie di inno finale, no? Però uno può anche dire sì, però questa è anche l'esplosione della vita umana, non è solo una passeggiata in campagna, no? Cioè, per cui diciamo la metafora in questo caso non ha bisogno di simboli, si deposita in noi, no? Per la stessa forza con cui lo tira. Prendete il sabato del villaggio di Leopardi, no? La vendetta viene dalla campagna, che si conoscete, no? Vuol dire, è una descrizione, è una serie di quadretti, no? È un discorso che vuole tornare a sempre con le mani di testa e ripeto, quindi siede con le vicine. Incontro là dove si perde il giorno, cioè qui è interessante esempio, come Leopardi non rinnovellando niente il suo contempo eccetera, come Leopardi prende tutta la questione della vita, della brevità della vita e di tutti i contenuti che introdurrà poi in modo esplicito, qui sono introdotti implicitamente attraverso dei semplici quadretti, per cui noi non ci sono dei simboli veri e propri. La vecchietta non è un simbolo, sono, diciamo, descrizioni di situazioni. Ecco, mentre se voi leggete l'Ulisse di Joyce e la gatta, mentre Leopold Bloom la mattina si mangia il rognone fritto a colazione e la gatta comincia a strusciarsi sulla gamba e comincia a fare mcgnao, mrcgnao, brrrgnao, ma lui dice perché questo? Perché questa suggestione sintattica sta imitando, è vero, il gatto che non è che stati, diciamo, non tutti i gatti dicono proprio miau, no? Alcuni dicono marmiau, marmiau, eccetera. Cioè, ci sono delle varianti, insomma, c'è uno stile anche lì. Però poi voi venite a sapere che MRKR sarebbe Mercurio, cioè quindi la gatta come messaggero, prende quando voi leggete l'Ulisse, tutto l'Ulisse, è pieno di simboli, la lattaia che arriva la mattina e porta da l'Irlanda, no? Quindi rappresenta l'Irlanda. E allora, per esempio, lui lavora moltissimo con questo livello simbolico, è anche molto molto bravo a usarlo. Naturalmente lui piglia tutti i simboli e li tuffa dentro il mare tutti quanti, quindi è il flusso. Voi capite che se uno ci presenta tutta la lingua umana come un grande mare, come un grande oceano, è chiaro che nell'oceano galleggia un sacco di cose, no? Quindi non è in grado, cioè a un certo punto non puoi dire no, i simboli non ce li metto, perché c'è tutto, lì ci sono anche i simboli. Così lavora Joyce. Quello che invece colpisce per esempio uno scrittore come Hemingway è che tende a eliminarli, cioè che lo stile, proprio perché è preso più dal giornalismo, tende a, ripeto, io a me di simboli in Hemingway me ne viene in mente uno che è quello del pesce, di Taun, no? E poi non ce ne sono altri. Prego. Vorrei operare una distinzione tra una lettura molto europea che viene fatta in quest'opera, Francis Macomber, per esempio, io ne ho una molto più cinematografica e molto meno simbolica e molto più psicologica, cioè vorrei comunque separare, poi cioè noi possiamo leggere simbolicamente tutto. Prima io ho fatto l'esempio della quinta di Beethoven, della sesta, scusi, sinfonia di Beethoven, dove anche lì c'è il simbolo della passeggiata, il simbolo del canto degli uccelli, il simbolo della tempesta, qualche non sia un simbolo, il simbolo della quiete dopo la tempesta e tutte queste cose qui. Io sto solo dicendo che il modo in cui questi lavorano sugli elementi della narrativa, vuol dire, noi è chiaro che poi la forza di un racconto, la forza di qualunque racconto è quella di essere emblematico, quindi di rappresentarsi, come lei dice giustamente, la vita umana e il livello della vita umana. Quello che io intendo dire invece è quel livello per cui il simbolo è qualcosa che viene usato consapevolmente dall'artista in quanto simbolo, che è una cosa. Allora, quello che lei dice di Francis Macomber, noi lo possiamo dire, credo lo possiamo dire anche per gli esempi che ho fatto su Leopardi o su queste cose qui. Quello che io volevo dire è che è interessante, per esempio, un altro che tende molto a ridurre il livello simbolico è Proust. Non che non ci siano in Proust i simboli, non che non ci sia questo elemento, però Proust tende, mentre per esempio abbiamo Joyce che li introduce con una in modo molto fitto, no? Perché? Perché lui è impostato il lavoro, no? In Proust è tutto. tutto racconto di memoria, per cui è in un'altra chiave stilistica. Poi certo che i campanili di Chartres sono un simbolo, altro che se lo sono, no? Come dire, già il fatto che lui dica che quando si usciva da casa sua si poteva andare o dal lato di Svan o dal lato di Guermantes, e noi sappiamo che Svan e Guermantes sono due universi, però è interessante, e questo non è senza risvolto simbolico. Quello che è interessante è che però lui tende a non trattarlo così narrativamente, infatti le tratta come turbamenti della psiche, no? C'è tutta per esempio una lettura di Proust che è una lettura che ha favorito lui stesso, che parte dalla famosa, quello che tutti noi conosciamo, quello che scusa la madre nel tempo, no? E si ricorda di quando sua zia gli accusava di rifugio di Cinque, di Avermi. Noi già, diciamo, quello che noi sappiamo di Proust è questa cosa qui, che sappiamo che di colpo, facendo questa cosa qui, gli succede un sacco di cose assolutamente straordinarie. Questo era evidentemente un espediente letterario. Un espediente letterario con il quale lui vuole indirizzare il lettore verso una chiave psicologica di lettura. Questo non vuol dire che noi accettiamo di fare questo. Per cui in realtà noi Proust lo possiamo benissimo leggere in un'altra chiave. No? Quello che a me, non so se ho creato, c'è una differenza tra Il vecchio e il mare e Francis Macomber. In Francis Macomber lui fa un racconto cinematografico, dove ci sono tutti questi aspetti. Secondo me non tutti quelli che detto, però ci sono. Mentre lì lui vuole fare un racconto simbolico, cioè vuole usa scientemente il simbolismo, secondo me, se devo dirla tutta io, perché non avevo tutto. Cioè, ma questo è. Io credo però che quello che per esempio ha molto colpito la nostra fantasia leggendo la letteratura americana sia stato questo, come dire, questa capacità, questa possibilità di risolvere tutta una serie di situazioni narrative secondo uno stile cinematografico, secondo delle inquadrature, secondo una modalità più cinematografica. Questo ha portato delle conseguenze. Ha portato delle conseguenze appunto, che possono essere sciocche se il scrittore è sciocco. Quindi anche conseguenze di una certa superficialità. E ha portato invece a delle conseguenze anche stilistiche. Io la volta avventura vorrei introdurre alcuni elementi della letteratura nordamericana, per esempio perché la letteratura americana usa molto di più il racconto breve, qual è l'importanza, perché questo non è solo perché si dice ma là ci sono le riviste che vanno molto forte, però è una risposta che in realtà nasce da una strategia. Allora io opinione che la short story in America ha questa cosa, ha questa importanza, ci sono grandi scrittori che non sono racconti, prendi le forme che si è scritto di romanzi, ma che c'era la scrittura, ci sono Emily, Carla, che ci sono racconti, ci sono scrittrici straordinarie, come per esempio Terry Snugo, però ci sono molti scrittori cyber che scrivono soprattutto racconti. Poi vorrei dirvi due parole su quella che io chiamo, che si chiama la non fiction americana, e poi volevo introdurre volevo introdurre una lettura che poi vi farò fare anche insieme a tutti i vostri ragazzi. Volevo sceglierne uno, io ho scelto questo, un scrittore vivente, volevo cercare di analizzare l'altro e della ragione per cui io così un gran scrittore vivente, anche se ne sono tanti, anche questo è un gioco di respirare scrittore vivente. Però, diciamo, è sicuramente uno scrittore che ha la questione della forma ha da dirci delle cose molto importanti adesso. Quindi noi ci imbattiamo in un tipo di soluzione della questione, qui vediamo anche tutti quegli elementi del cinema, qui siamo più da poco, non mi interessa, non perché mi scriva per il cinema, ma perché scrive romanzi western, quindi vuol dire il genere letterario da cui mi parte è un genere che è stato prima di tutti il genere cinematografico. E insomma vi introdurrò questo scrittore come sicuramente una delle possibili soluzioni attuali. Vi presenterò anche alcuni autori, tanto la famiglia, ma anche autori più giovani. Stanno lavorando su altre direttrici della narrativa, in modo che voi possiate capire insomma come, come la letteratura per essere divertente, un po' per anche scrivere per essere divertente, non è che sia, possa essere, scusate, un atto di autoerotismo. Se voi volete scrivere i vostri diari, i vostri racconti che hanno in cassetto, eccetera, una cosa è bellissima. Se a un certo punto voi pensate che quello che voi dite possa incrociare una questione che riguarda tutti, allora dovete cominciare a porvi delle questioni su come fare questo. Cioè il fatto che i miei ricordi di infanzia possano nascondere una bomba atomica, che è questo, perché mi piace parlarne, e posso provare una certa soddisfazione. Però se io mi voglio divertire veramente, bisogna che questi ricordi di infanzia contengano una bomba. Allora io devo fare esplodere questa bomba. Allora si comincia a divertire. Ecco quello che io ho. Si comincia a divertire perché si comincia a parlare tra di noi, a registrare insieme su, cioè, poi questo è bello, no? Io scrivo in un certo modo, tu in un certo altro, però ci incontriamo perché riconosciamo che abbiamo delle cose da dire. Allora io a volta lettura finisco con tutta la mia rappresaglia su autori che trovo interessanti, certi modelli di soluzioni di forma, e poi incontreremo degli scrittori e l'altra cosa che dovremo fare poi sarà cominciare a scrivere, però noi cercheremo di finalizzare questo prima di fare da questa sala sono usciti della gente che poi ha pubblicato libri, per cui diciamo noi abbiamo anche l'ambizione, vuol dire il bello del lavoro, adesso io ho fatto questa conferenza così voi questo discorso, così voi anche vi ripassate un po' velocemente di storia della forma del romanzo, di tutto questo. Però poi dopo si passa a Addirittura a me poi questa idea qui mi era venuta mentre spiegavo a scuola, no? Perché introducevo il Novecento, cioè spiegavo storia. Dicevo, tante volte quando noi guardiamo il Novecento ci sembra come un padre del secolo che ha avuto due figli, le due metà del secolo, che sono uno è nato dopo l'altro era morto, no? Usando la seconda guerra mondiale. Perché effettivamente se voi, noi poi leggiamo la letteratura che si faceva prima della seconda guerra mondiale, è realmente ha carattere veramente molto diverso. Allora, io l'ho fatto un po' sparatare, dopodiché mi è piaciuta questa forma, e la storia è nata da quest'idea qui, che mi è nata prendendo spiegando. No? Allora, però per me era forte quell'idea lì. E devo dire che poi la storia mi è nata un po' così, poco a poco, no? Così come quell'altra volta, che io... E poi le cose nascono anche così. Cioè una volta che... avevo visto, non so neanche dove, forse in televisione, doveva essere in televisione, perché io non guardo la televisione, ci sono passato davanti e ho visto questa scena, una donna con la faccia spaventata e una voce di una ragazza che diceva, mamma cosa è successo? C'è stato un altro che dice. Io ho visto tutto questo, cioè, questa, adesso io non so se capisco, questa cosa, è diventata una forza. Cioè, io non avevo la più pallida idea, come dire, del quello che della storia che avevo scritto. Però per me questa cosa di un dialogo che non dice niente e che nello stesso tempo dice tutto, perché vediamo questa mamma spaventata, che si siede un po' che è reduce del mio padre, lui che si siede piano piano, così guardando sempre il viso della testa, no? E questa voce di una ragazza che dice cosa è successo, quindi è una comunicazione che non c'è. E io sono, per esempio, io sono sempre stato molto affascinato dall'idea che delle persone dicano le cose non dicendole, ma non solo dalla reticenza, che è una forma. Che ci possono essere moltissime forme di questa di questo dire senza dire, non è solo la reticenza, che è una forma stilistica, no? Perché tra l'altro quella non è una reticenza, è proprio una che dice niente, non c'è su niente. Tante volte succede, no? Di dire uno, ma cos'è che ti preoccupa? Niente. Generalmente quando uno dice niente vuol dire che c'è qualcosa, non so come dire, è un segnale. Allora, per esempio, io ero stato colpito da questo, dal fatto che nella conversazione ci si diano questi segnali qui. Perché io te lo dico proprio perché non te lo dico. Non so se... Anzi, che tante volte tu devi non dirlo. Perché nel momento in cui lo dici, dici un'altra cosa. Sì, io sono preoccupato per il mio figlio, no? Vedo che non so, non va tanto bene a scuola, non ha tanto voglia di studiare, con quei fatti suoi, non riesco a parlare insieme, però che succede perché mio figlio è adolescente. Insomma, c'è tutto un po' una serie di cose e io mi accorgo che queste cose qui creano in me una preoccupazione profonda. Solo se poi mio figlio diceva perché sei preoccupato? Dico, guarda, sono preoccupato per te perché mi hai mai detto cioè non so come dire. Se tu le elenchi semplicemente i motivi, è un elenco. Cioè, tante volte se tu una cosa che ti fa male, una cosa che ti addolora, tu la analizzi e vuoi ridurre i suoi elementi, ti accorgi che questa cosa non è la somma di questi elementi. No? Prego. Questa è la sfida.
Ma dentro.
Sì. Sembra più facile. Perché poi sai, c'è comunque, se qualcuno di voi ha un grandissimo libro, però quello che non posso mettere in bibliografia, che non c'entra niente con la narrativa in primo istante, che è La Camera Chiara di Nonna, che è una nota, un saggio sulla fotografia. Lui, cioè se lo comprate fate solo bene perché è uno dei più bei libri che abbiamo letto. Si chiama La Camera Chiara, nota sulla fotografia di lui mette anche un po' di fotografie e fa delle didascalie queste foto. C'è una foto bellissima, una foto di Kertész, grande fotografo ungherese, in cui si vede un bambino con in mano un cagnolino piccolo, un cucciolino, e lo tiene così e guarda e Roland Barthes fa questa bellissima osservazione parlando del bambino, cioè lui non sta guardando niente, trattiene dentro di sé la sua paura e il suo amore per la sua paura che il fotografo glielo vuole portare via, che è verissimo, no? Io ancora adesso ho paura di fotografo, mi voglio rubare qualcosa. Ecco, secondo me, e lui dice alla fine, ecco, lo sguardo è questa cosa. Quindi lo sguardo non come qualcosa che io getto sul mondo, ma lo sguardo come qualcosa che, in cui io trattengo. Io ho visto una bellissima fotografia di un grande sacerdote vissuto e morto nel 77, ed è un grandissimo personaggio che ha vissuto all'isola, e in questa foto lui è, si vede lui che è in montagna al passo del Gambia e guarda il paesaggio. E se tu guardi come guarda lui, tu vedi, se tu osservi il suo modo di guardare, capisci che lui sta trattenendo, guarda, non c'è nessuno, ma è come se ci fossero uno a uno tutti i suoi parrocchiani. Cioè è come uno sguardo che abbraccia, che tiene dentro sé, come dire, tante volte vedendo una bella cosa, uno si ricorda di un amico, magari di cui non si ricordava da tanto tempo, ma che questa qui è una cosa che piacerebbe tanto a te. No? C'è questo modo di fare. Ecco, allora, per esempio, non so, io in quel caso, nel caso di quel romanzo, ero molto colpito, diciamo, di direzione, dal poter dire la storia di quel dialogo, perché c'era stato quel dialogo, perché la madre, cosa aveva visto la madre, come mai la figlia l'aveva subito osservata, perché era nella penombra, aveva subito visto qualcosa di alterato nella madre, perché lei risponde niente. Allora il problema dello scrivere un romanzo in questo caso è il problema di dire perché sono successe queste cose qui, ma rispettando quel nucleo, per cui noi sappiamo che se le dicessimo male le disperderemmo. Cioè ci possono essere 5 ragioni che mi fanno preoccupare per mio figlio, ma ciò che mi preoccupa di mio figlio è il suo destino, cosa ne sarà di lui, anche se questa domanda è nata in me per 5 cosette, insomma, scuola o qualche altra cosa, no? Per cui diciamo che possono essere anche segno di niente, no? Tante volte sono segni più negativi, per cui dei voti che non sono parte della scuola. Però diciamo c'è quel modo, c'è quella inflessione, c'è quella tonalità, c'è quella sfumatura Per cui, allora, lì il problema quando poi si costruisce un romanzo è quello di salvare completamente quelle sfumature. Per cui, e salvare quel non detto, quel grumo di non detto. Per cui io, nello stesso tempo, cerco di dire tutto perché bisogna essere chiari. E al tempo stesso questo dire tutto non è uno spiattellare, non è un banalizzare, non è un dissipare. Cioè, c'è un raccoglimento, non solo, ma se il romanzo viene bene, se il racconto viene bene, quel raccoglimento diventa ancora più forte. Perché? Perché noi abbiamo chiare tutte le circostanze, cioè lo scrittore è riuscito non tanto a svelare il segreto di Pulcinella, ma ci ha fatto entrare nel cuore di quella donna. E quindi è riuscito a farci capire cosa le fa male, facendoci un po' sentire per male. È sempre come il tentativo perché la letteratura si basa, aveva ragione Borges, su un'assurdità, su una follia, cioè che di cercare di destare in te dei ricordi che tu non hai, di farti fare delle esperienze che tu non hai. Ma se io ti racconto della morte di una persona e tu non sei mai morto, oppure se ti racconto di un'esperienza omosessuale, che io non sono, come dire, oppure uno che lo è, che lo racconta a me, che è un artista omosessuale, che racconta un'esperienza omosessuale, a me che non lo sono, e deve evidentemente trovare il modo, diciamo, darmi la chiave per entrare dentro quel momento lì, quel particolare dolore lì, quel particolare modo di approcciare la questione affettiva o di desiderio lì. Comunque ne parliamo.
Ah, adesso? Cioè,
ma nessuno di voi mi ha detto che ero con il microfono spento. Avete sentito? Bene. Arrivederci.